presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone straniere, quelle che vivono in un luogo in cui non sono nate o a cui non si sentono di appartenere, quelle alle quali sfuggono alcuni modi di dire, che non capiscono molti riferimenti, quelle che non ridono alle battute, quelle che saranno sempre quelle di fuori, quelle con quell'aria esotica che incuriosisce, quelle che hanno amici e familiari lontani, quelle sempre al telefono, quelle con una buona dose di preoccupazione, sempre attiva. Questo martedì 16 giugno è tutto per voi, perché a quest'ora saltano le questioni di appartenenza e all'alba nessuno è straniero.
Poi durante la giornata dipende da chi incontri.
Esatto. Quest'ora siamo tutti in difficoltà allo stesso modo, diciamo.
Eh sì, in effetti la mattina quelli che portano fuori il cane, quelli che rientrano dalla notte, quelli che vanno a lavorare.
Sì, c'è questo stato ancora un po', si direbbe twilight, tra uno stato e l'altro, no? Tra la veglia e il sonno, che ci rende forse un po' più fragili. Però molto, tutti un po' più simili, più umani, dai, siamo tutti così. Con questa conclusione.
A me piacciono un sacco quelli che incontro la mattina che portano fuori tutti i sacchi della spazzatura.
Ah sì, anche io ogni tanto li incontro anche qui venendo e parcheggiando.
Grandi, grandi saluti.
Sì. Grande fatica, eh?
Allora oggi potremmo perdere l'intera giornata a leggere tutti i commenti sulla questione dell'accordo, non accordo. La firma digitale terrà, non terrà, cosa fa, se lo fa, chi lo fa. Il tutto è riassumibile forse in un titolo, adesso non mi ricordo di quale quotidiano, ma adesso poi tanti li leggiamo, che dice sostanzialmente, vabbè, adesso hanno riaperto Hormuz,
sì.
Punto. Poi
venerdì, vabbè.
Poi vedremo.
Ah, vedremo.
Sì,
il titolo
poi
è
tutto il resto, tutto il resto è inutile parlarne. Vabbè, invece sai che ci sono questi risultati assurdi dei mondiali, cioè, assurdi no, per niente, voglio dire, interessanti.
Ieri ho visto che si seguiva con attenzione
la Spagna
contro Capoverde.
Eh sì, perché la Spagna non riusciva a vincere 0-0.
Infatti.
Un sacco di pareggi, l'Arabia Saudita che blocca l'Uruguay, ci sono un sacco di pareggi, un sacco di... Vabbè, insomma, tanto dopo arriva Sciauchi.
Ci racconta tutto lui.
Ma sì, allora noi prepariamo questa, diciamo, questa gioia per chi li segue dei mondiali, e gli altri è gioia lo stesso, anche se non li seguite. Siete felici lo stesso con questo pezzo? Cantato in tutti gli stadi del mondo! Drink. potrebbe essere il titolo di un bel romanzo anche. Magari c'è già. Guardiamo.
Che cosa?
All'alba nessuno è straniero.
Lo cerchiamo, vediamo se era una citazione inconscia la mia. Partiamo da una cosa che mi ha molto interessato. Partiamo dall'archeoacustica. Oggi c'è un articolo su Domani di Monica Zornetta che ha intervistato un autore di una ricerca molto interessante. Che suono ha il complesso di Stonehenge? Che vibrazioni producono i cerchi di pietra megalitici della Cornovaglia e le pareti della tomba a corridoio di Newgrange? Che risonanze generano? Non sono domande poetiche queste, ma acustiche, anzi archeoacustiche. Pur non essendo stati progettati come strumenti musicali, numerosi siti preistorici appaiono infatti permeati di suono. Sono caratterizzati cioè da proprietà acustiche. Rispondono a determinate frequenze, generano risonanze, amplificano riverberi ed esaltano componenti quasi non udibili dall'orecchio umano, ma percepibili dal corpo come vibrazioni. Queste dinamiche variano con le dimensioni della struttura architettonica, con la sua geometria e con il tipo di pietra utilizzata, e da quel che ci confermano gli studi, non erano affatto ignote agli antichi. I nostri antenati, ad esempio, sfruttavano la risonanza sonora per amplificare canti, percussioni e pratiche vocali durante rituali e cerimonie collettive, favorendo in questo modo l'espansione del campo percettivo. Per loro il suono non era solo un elemento artistico, ma anche una componente importante dell'esperienza simbolica e spirituale, e in alcuni casi uno strumento per modificare il rapporto con la realtà. Su questa linea di ricerca prende forma Matar, uno dei progetti più recenti dell'artista multidisciplinare e polistrumentista inglese Eddie Newton. Chiamato come la grande madre venerata dagli antichi frigi, in Matar Newton utilizza diversi elementi psicoacustici rielaborati elettronicamente per tradurre in forma sonora le teorie dell'archeoacustica. Risonanze, droni sonori, spesso di una sola nota, e poi frequenze, soprattutto quelle più basse, intorno ai 110 Hz, associate a esperienze immersive e a stati alterati di coscienza. Queste registrazioni, eseguite a partire dal 2016 nei complessi megalitici di Stonehenge e Newgrange in Irlanda o The Hurlers in Cornovaglia e nelle contee del Devon e del Somerset, sono contenute nei brani che compongono l'album Archaeoacoustics. Le antiche civiltà sapevano che determinate frequenze specifiche tecniche di progettazione del suono potevano modificare le onde del cervello e dare origine a stati di coscienza più elevati e alterati, e insieme all'uso di sostanze psicotrope potevano consentire l'accesso a dimensioni alternative dell'essere. In tal modo la consapevolezza umana sarebbe stata ampliata. E oggi? L'ambiente sonoro in cui siamo immersi è in grado di influenzare la nostra psiche. Nel libro The Political Economy of Music, l'economia politica della musica, Jacques Attali afferma che il rumore è un precursore del cambiamento sociale, poiché rappresenta la vita e le lotte di potere, mentre il silenzio rappresenta la morte o la censura. La musica funge spesso da forza sovversiva prima che avvenga il mutamento politico. Oggi siamo sottoposti e modificati dal suono e dal crescente utilizzo di tecnologie progettate anche per scopi militari. Penso al concetto di unsound che riguarda la guerra sonora, cioè l'uso di infrasuoni e ultrasuoni per manipolare, intimidire o danneggiare i corpi, agendo ai margini della percezione e bypassando la coscienza. È tuttavia possibile utilizzare queste tecnologie anche in modo positivo. Dopotutto, la materia è in uno stato di vibrazione e per questo l'uso delle frequenze è sempre più rilevante. Stiamo entrando in una nuova fase dell'evoluzione umano-tecnologica con prospettive inedite legate all'intelligenza artificiale e alla ricerca sonora, in cui il suono torna a configurarsi come strumento di conoscenza e trasformazione. E questa era una recensione dell'album Archeoacusti di Eddie Newton. Oggi lo trovate su Domani e lo ha scritto Monica Zornetta.
L'archeoacustica. Mamma mia.
La potenza di certi luoghi, li senti, no?
Guarda, è impossibile trovare una citazione per l'archeoacustica, però c'è una canzone che si chiama Sweet My Ear. Hai presente? Quanto è dolce il mio orecchio. Che ci porta anche in una latitudine interessante, sai? Sono Jamba Groove e KUG, quei gruppetti un po' strambi che trovo il sabato.
Don't take joke in my eye. I'll pursue you tonight. I get you, I get you.
Suonato bene, direi.
Suonato molto bene. E poi ti accompagna un po' in questa mattina, no? Passi felpati.
Cos'è che il titolo è L'orecchio dolce?
Sì, si chiama così, Sweet My Ear. Cosa ridi? Cosa stai pensando? Dai, dillo!
Mi veniva in mente, come si chiama, Mike Tyson, quando mordeva l'orecchio del suo avversario. Buono, dolce questo orecchio. Vabbè, Michela Marzano oggi su Repubblica c'è un estratto di un suo intervento di oggi in una sua Lectio Magistralis a Filosofi lungo l'Oglio, sarà alla chiesa di Santa Maria in Ripadoglio, e la sua Lectio si intitolerà Dove il silenzio parla. E infatti passiamo, diciamo, dal silenzio vibrante, ecco, delle megalitico, a un silenzio altrettanto foriero di comunicazione, ecco, diciamo così. Leggiamo Michela Marzano che lo dice meglio. Non abbiamo mai parlato tanto quanto oggi. Le parole sono ovunque, scorrono sugli schermi, riempiono le conversazioni, invadono i dibattiti pubblici, i talk show, i social network, persino l'intimità delle relazioni. Tutti parlano, tutti reagiscono e tutti commentano. Ma dentro questa continua proliferazione del linguaggio, qualcosa sembra essersi spezzato. la capacità di ascoltare davvero. Non si tratta soltanto di una crisi della comunicazione, né di una semplice conseguenza dell'accelerazione tecnologica. C'è qualcosa di più profondo, perché ascoltare qualcuno non significa semplicemente sentire ciò che dice. Non basta lasciare all'altro il tempo di parlare. L'ascolto autentico implica sempre una forma di esposizione. Significa accettare che la presenza dell'altro possa incrinare l'immagine che abbiamo di noi stessi e delle nostre certezze. Ed è proprio questo che oggi sembra diventato sempre più difficile. Viviamo infatti all'interno di un mondo che ci spinge continuamente a proteggerci dall'alterità. Abbiamo bisogno di definire rapidamente chi abbiamo davanti. Amico o nemico, vittima o colpevole, fragile o privilegiato, competente o ignorante. Ogni sfumatura ci inquieta. Ma l'altro non è mai riducibile alle categorie con cui cerchiamo di contenerlo. Ed è forse per questo che ascoltare davvero è diventato così raro, perché ascoltare significa accettare che qualcosa ci sfugga. Non si ascolta veramente qualcuno restando intatti. Quando una parola ci raggiunge, in profondità, qualcosa si muove. A volte una ferita antica, a volte una paura che credevamo superata, a volte un desiderio che avevamo imparato a tacere. Per questo molte persone preferiscono parlare piuttosto che ascoltare. Parlare permette di mantenere il controllo, ascoltare invece espone. Forse è anche per questo che oggi assistiamo a una strana contraddizione. Le relazioni si moltiplicano, ma spesso restano superficiali. Ci si scambia continuamente informazioni, ma sempre meno esperienza umana. Si risponde prima ancora di avere compreso e soprattutto si ha paura del silenzio. Nel silenzio riaffiorano le domande che cerchiamo costantemente di anestetizzare. Chi sono davvero? Che cosa desidero? Perché faccio così fatica ad amare? Perché mi sento solo anche quando sono circondato dagli altri? Che cosa sto cercando di evitare riempiendo ogni vuoto? Non è un caso che molte persone abbiano bisogno di occupare continuamente ogni spazio mentale. Musica, podcast, notifiche, serie televisive, messaggi, rumore di fondo. Chi fugge costantemente da sé finirà inevitabilmente per fuggire anche dall'alterità. L'altro, allora, rischia di essere ridotto a funzione. Qualcuno che deve rassicurarci, confermare la nostra identità, soddisfare i nostri bisogni e riflettere l'immagine che vogliamo avere di noi stessi. Accogliere l'alterità significa invece accettare che l'altro non ci appartenga, significa comprendere che esisterà sempre una parte dell'altro che ci resterà estranea. Questo vale in ogni relazione umana, ma forse ancora di più nel rapporto con i più giovani. Da anni adulti, educatori, psicologi e giornalisti si interrogano sul malessere adolescenziale. La colpa dei social network, della pandemia, della scuola, delle famiglie. Certamente tutti questi elementi giocano un ruolo, ma il rischio è che nel tentativo di spiegare il disagio si finisca per non ascoltarlo più. Ciò che molti adolescenti sembrano esprimere oggi è spesso una difficoltà più radicale, trovare uno spazio in cui poter esistere senza sentirsi continuamente valutati, misurati, performanti. Come si può sapere chi si è quando si è ancora in costruzione? Come si può abitare serenamente la propria fragilità in un mondo che trasforma ogni vulnerabilità in fallimento? È proprio qui che l'ascolto diventa essenziale, perché spesso ciò di cui una persona ha più bisogno non è una risposta, ma qualcuno disposto a restare accanto a lei abbastanza a lungo perché possa emergere qualcosa di vero. Uno spazio in cui il silenzio non venga percepito come un fallimento della comunicazione, ma come il luogo fragile in cui una parola può finalmente nascere. E questo era un estratto della Lectio Magistrale che oggi Michela Marzano terrà a Filosofi lungo l'olio, la trovate su Repubblica e insomma avendolo letto direi che è molto legato all'ultimo libro che ha scritto Michela Marzano, si intitola Qualcosa che brilla ed è un po' un'indagine nel disagio dei giovani, nelle varie forme in cui si esprime.
E queste sono il duo Dea Matrona.
She won't let sinners away. My sister, she used to cry, thinking of people who know that they should die. I think the writing's on the wall, I see it all. Tell me who's gonna hit the red button, who's gonna hit the red button, knock us down, wipe us out. Who's gonna save us? Tell me who's gonna hit the red button, red button, knock us down, wipe us out. Who's gonna save us now? Ooh, ooh, ooh.
gonna hit the red button, knock us down, wipe us out. Who's gonna save us? Tell me, who's gonna hit the red button? Who's gonna hit the red button, knock us down, wipe us out?
Che ritmo.
Hai visto il Dea Matrona? Sono un duo irlandese.
Ah sì, infatti c'è quel ritmo così un po' tribale che si conserva negli artisti irlandesi. E invece, ultima segnalazione, la prendo dalla stampa, e c'è praticamente l'introduzione di Massimo Cacciari al nuovo libro del sociologo Paolo Perulli dedicato a Peter Thiel, L'America Oggi, uscito per Baldini e Castoldi. Il titolo è piuttosto, diciamo, autoesplicativo. Nulla tornerà come prima, dice Cacciari. Il saggio di Paolo Perulli, che ripercorre criticamente vita e opere di Thiel, aiuterà, spero, a uscire dall'incantamento che sembra produrre la figura di Trump su tanti commentatori e politici. Ci si può magari illudere che si tratti di un fenomeno passeggero, derubricare il tutto a psicologismi d'accatto e continuare a sperare nel ritorno di prudenza e buon senso. Paolo Perulli disillude. Il tempo che passiamo è di rottura. Non una crisi come un'altra, non una solita crisi del sistema sociale capitalistico di produzione, né una riforma delle istituzioni colpendolo destra-sinistra da decenni ben noto. No, nulla è destinato a ritornare come prima. Ci resta da vedere quale nuovo ordine uscirà dalla catastrofe e quale ne sarà il prezzo. L'Homo Technicus attuale è solo nel nome, analogo ai suoi predecessori. Il suo prometeismo ha mutato aspetto, mira a trasformare la sua stessa evoluzione. Non considera più la Terra come nostra necessaria dimora. L'Homo Technicus ha avuto fin qui sempre natura terrena, sempre natura, scritto terranea, comunque immagino sia terranea, sì, per quanto la Terra sotto i suoi piedi fosse di momento in momento terremotata. L'attuale tecnica assume come propria una prospettiva cosmico-spaziale. Niente affatto nel senso parodiato da tanti grandi autori della fantascienza di insediare su Marte villaggi e villini, ma in quello del tutto realistico che oggi, per essere padroni della Terra, occorre saperla dominare dall'alto, saperne controllare metafisicamente gli ordini, le reti, i canali, le onde attraverso cui comunichiamo e per i quali in futuro sempre più combatteremo. Di questa tecnica è protagonista, in quanto mega capitalista e insieme ideologo, Peter Thiel. La seconda dimensione della grande rottura è quella geopolitica. La grande ondata dell'Occidente, che ha tenuto il mondo per secoli sotto pressione, si sta ritirando. Demografia, crescita produttiva, tecnologia mostrano chiaramente in tutti i loro indicatori che l'Occidente è ormai solo americano e che l'Europa, per motivi storici, denuncia ormai un gap insuperabile rispetto agli altri grandi spazi politici. Ma l'Occidente solo americano è infinitamente più debole dell'Occidente euro-americano o atlantico. La potenza sta nell'accelerazione dell'innovazione, della ricerca e sviluppo. Ogni energia e ogni risorsa va indirizzata a questo fine. Ciò comporta la liberazione di tutti gli spiriti innovativi di un paese da ogni ostacolo, freno e impedimento, un'assoluta meritocrazia. È ideologia? Paolo Perulli spiega bene come l'ideologia svolga anche questa volta una funzione essenziale. È necessario convincere la gente della bontà e giustizia di una tale strategia e demonizzare coloro che la combattono o semplicemente la frenano. Il mondo è e resterà diviso. La divisione passerà per grandi spazi, quello americano e quello asiatico-cinese. È necessario poi che l'India rimanga lontana sul piano della potenza tecnologica. Per i Thiel, se gli USA non adotteranno politiche aggressive nei confronti dei competitori e non compiranno un nuovo balzo nelle nuove tecnologie aerospaziali, biomediche, AI, il reflusso dell'ondata dell'Occidente lascerà sulle nostre spiagge solo rovine. Il diritto per i Thiel è immanente all'esercizio concreto, attuale della potenza. Non contiene l'uso della forza, ma si riduce alla pura espressione della violenza legittima dello Stato, che si giustifica da sé anche nei confronti di un altro Stato. Da qui la caldissima alleanza tra le grandi corporation e ministeri della difesa o della guerra. E poi dice appunto che non si tratta di fascismi o di destre tradizionali, ma è una cultura politica nuova che nasce sul terreno del capitalismo produttivo, ma fa un salto tecnologico e ha dei caratteri antropologicamente nuovi. Questa era l'introduzione di Massimo Cacciari al libro del sociologo Paolo Perulli, Peter Thiel, America Oggi, di Baldini Castoldi.
E noi dopo parleremo anche di questi temi. Invece sì. Andrea ci ricordava la strana landia di Benny, prima quando tu dicevi chi determina chi, no? Il determinare, sì. Leggevi, insomma. Ti ricordi Stranalandia, che era questo posto strano col vulcano Nonnopera, con un solo abitante che ci si chiamava l'Osvaldo?
No,
e tutto
di non
prendeva la misura dell'Osvaldo, tutto aveva, essendo l'unico indigeno, certo, e abitante del luogo, tutto aveva misura dell'Osvaldo.
Beh, certo.
Ma c'era anche il Chisvaldo, il Nosvaldo.
non me li ricordo.
Strano.
Non l'ho letto.
Grazie Andrea, andiamo
grazie
a riprendere.
Andrea, lo leggerò.
E grazie anche Andrea Monti dall'altra parte.
Ah, sì, eccolo lì, insieme ad Emanuele Valenti per la prima edizione del giornale radio. Noi invece torniamo tra poco con le previsioni meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Io lo so che i meteorologi del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese sono troppo gentili per buttarci in faccia la dura realtà, ma io credo che oggi dovranno dircelo, che il sole ormai è giaguaro ed è pronto ad aggredirci. Non è vero, Paolo Valisa? Ce lo dica, cioè, proprio non ci lasci così sperare in un'ombra nella frescura del pomeriggio. Ce lo dica, che siamo destinati ad essiccarci.
Questa espressione di sole giaguaro non l'ho mai sentita, ecco, ho sentito le alte pressioni di nome fantasiose, ma questa cosa non l'avevo ancora sentita. Comunque oggi diciamo è l'ultimo giorno in cui effettivamente le temperature saranno ancora gradevoli, e intendiamo per gradevoli delle massime che si fermeranno sui 28-29 sulle Prealpi e arriveranno fino ai 30-31 in pianura. E saranno così perché avremo qualche passaggio nuvoloso che ci velerà un po' il sole, un po' di annuvolamenti sulla fascia prealpina, ma comunque senza nessuna precipitazione. Da domani invece arriva proprio l'alta pressione, quella più giaguara, e quindi porterà il sole di convenienza e le temperature aumenteranno. Le massime supereranno ovviamente i 30 sulle Prealpi fino a 33-34 in pianura. E poi aumenterà ancora probabilmente un grado i giorni successivi, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
Vabbè, quindi è stato abbastanza duro, comunque non ci ha nascosto la verità.
Esatto, è abbastanza crudo.
Crudo, sì, sì. No, poi comunque
qualche temporalino sulle Prealpi, da voi neanche questa speranza.
Neanche questo, niente. Comunque volevo dire che sotto il sole giaguaro è una raccolta di Calvino che avevo letto alle medie, per cui mi è rimasta questa immagine del sole giaguaro.
La mia grande ignoranza.
No, ma per dire che non l'ho inventato io. Non l'ho inventata io, è un'espressione molto bella, ma l'ha inventata quel genio di Calvino e non io. Grazie mille anche per la sua sincerità, Paolo Valisa. Noi ci risentiamo domani per un'ulteriore doccia fredda, anzi no, di realtà. Grazie, buona giornata.
Grazie anche a voi per i consigli per le letture delle vacanze. A risentirci.
A risentirci, vedi, c'è scambio.
Chain, chain, chain.
Change.
Ed è subito The Commitments, eh?
Subito.
Irlanda e buona musica, va bene, va bene. Partiamo invece con le segnalazioni dai quotidiani. Avvenire in prima pagina un reportage di Elena Molinari da Los Angeles che ci racconta della comunità iraniana a Los Angeles, i cosiddetti Terangeles. Viviamo sospesi tra cielo e terra. È il quale della più grande comunità iraniana al mondo fuori dai confini dell'Iran. E loro dicono: viviamo sospesi tra cielo e terra e non sappiamo se il paese che ci ha accolti ci consentirà di restare. Un'insegna in caratteri persiani promette bastani, il gelato allo zafferano e pistacchi che qui si mangia tra due cialde sottili come a Teheran. Nel caffè all'angolo di Persian Square gli sguardi dei clienti che bevono tè al cardamomo convergono tutti nello stesso punto, il televisore dove scorrono i titoli dei telegiornali. La comunità iraniana negli Stati Uniti è numerosa, pari a circa 780.000 persone. Sono tra gli immigrati più istruiti del paese. Due terzi hanno una laurea, uno su tre un titolo post laurea. Tra loro figurano una vincitrice della medaglia Fields, dirigenti della NASA, premi Pulitzer. Accanto ai fedeli dell'Islam ci sono ebrei, Baha'i, zoroastriani, cristiani e una larga componente laica che dell'Islam politico non vuole sapere nulla. L'umore è ambivalente, il regime dittatoriale dal quale la diaspora iraniana è fuggita è ancora al suo posto. C'è chi vede nella pressione americana un'occasione per abbattere la teocrazia, altri temono che il risultato sia il contrario, un paese ancora più autoritario. Qui, mentre la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran scuoteva il Medio Oriente, si è combattuto per mesi il conflitto silenzioso delle coscienze, che continua anche con la prospettiva di un cessate il fuoco. Quando ho saputo che Khamenei era stato ucciso, ho provato un attimo di sollievo, racconta Melika, 21 anni, arrivata a Los Angeles pochi mesi fa. Poi quello è sfumato ed è rimasta soltanto la paura. Ora non so che cosa pensare, spero solo che le cose cambino.
Sulla stampa gli studenti iraniani invece discriminati in Italia. Chiara Comai ci racconta: la Farnesina condannata a un risarcimento per il mancato rilascio dei visti. Il Tribunale di Torino ha condannato il Ministero degli Esteri italiani perché ogni anno 3.000 giovani italiani vengono ammessi nelle nostre università, la comunità studentesca tra le più numerose di quelle internazionali. In Italia quest'anno 4.500 persone avrebbero ottenuto il visto a fronte di 7.900 preiscritti agli atenei italiani. Cosa è successo? È che la piattaforma online su cui fare richiesta è stata aperta dall'ambasciata italiana in Iran solo per 8 giorni. E quindi senza dire né quando si apriva né quando si chiudeva, mentre per indiani, turchi, marocchini, emirati arabi la prenotazione avveniva ovviamente senza alcun limite temporale. Quindi insomma c'è la protesta di questi studenti iraniani discriminati. Altra segnalazione prima di andare in Gran Bretagna, a pagina 15 invece del Corriere della Sera, si ricorda il 15 gennaio del 1999 in Kosovo, oltre 40 persone furono uccise a Račak dalle forze serbe. Erano membri dell'UCK per Belgrado, ma invece per il governo kosovaro albanese, per l'Occidente, erano tutti civili, c'erano anche donne e bambini. E l'eccidio fu la linea rossa che portò dopo Račak i 78 giorni di guerra del Kosovo e le 2.700 tonnellate di bombe su Belgrado, 13.000 morti, 800.000 profughi. Sì, non dimentichiamo da entrambe le parti appunto i morti e questa guerra. Da quel giorno una domanda rimane: chi fu a compiere la strage che cambiò la geografia dei Balcani? Ogni 15 gennaio ci sono le foto sul Corriere, ci sono le manifestazioni di ricordo. 27 anni dopo il procuratore di Pristina ha arrestato 5 serbi che vivono nell'enclave di Mitrovica, sospettati di far parte dell'eccidio. Sarebbero membri delle unità speciali della polizia serba dell'operazione del gennaio 1999. Volevo segnalarlo perché le guerre lasciano sempre le loro terrificanti tracce, condizioni, memorie che durano negli anni e durano nella storia. Queste sono le guerre.
Continuiamo invece con gli esteri, andiamo in Gran Bretagna dove c'è stata una scelta radicale, ce ne parla Caterina Soffici sulla stampa, ma lo trovate anche sugli altri quotidiani. Prima venne l'Australia a dicembre 2025, quindi la Malaysia dal 1 giugno, Spagna, Grecia, Francia, Germania, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Austria si stanno preparando insieme a Norvegia, Brasile, Indonesia e Canada. La Gran Bretagna ha rotto gli indugi ieri. Dopo mesi di studi e riflessioni, il primo ministro Keir Starmer ha avviato l'iter legislativo per vietare ai minori di 16 anni l'uso dei social network. Sarà approvato entro dicembre e operativo a partire dal 2027. Addio Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook e X. Si salva WhatsApp. Allo studio anche un blackout totale, un coprifuoco notturno dalle 20:30 per tutti i minorenni. Poi Caterina Soffici ci dice che le 20:30 in UK corrispondono alle nostre 22:30, le famiglie mangiano alle 6 del pomeriggio e l'orario anche del TG e della BBC. La decisione è stata presa dopo una consultazione pubblica a cui hanno partecipato 116.000 persone tra genitori, ragazzi e aziende tecnologiche. Il 90% si è detto favorevole. Keir Starmer, padre di figli adolescenti, laborista in crisi di consensi alla ricerca di un messaggio forte, ha detto che i social network non creano un ambiente felice per bambini e ragazzi. Cose note, sono pensati per dare dipendenza, facilitano il bullismo e non proteggono i minori dai contenuti dannosi. Meglio giocare all'aria aperta, magari leggere un libro, fare i compiti e andare a letto presto. Tutto molto bello nel mondo utopico dei genitori. Ci dice poi la Soffici che anche in Italia qualcosa si muove, c'è un decreto legge bipartisan, il numero 1136, per la tutela dei minori nella dimensione digitale. Nella stessa pagina c'è poi il commento di Matteo Lancini, lo psicologo, insomma pedagogo, che dice che è una scelta ipocrita, dice vietiamolo agli adulti, perché dice che i bambini e gli adolescenti soffrono il fatto che gli adulti stanno molto sui social e trascurano la relazione con loro.
Ha ragione.
Anche secondo me è vero.
Non siamo noi.
Non siamo noi.
No, è il cantante.
Che si schiarisce la voce.
Eh sì. So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could say. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Veniamo all'Italia? I Jet.
Sì, dai, un po' d'Italia.
Un po' d'Italia. Allora, c'è questa intervista di Giuseppe Legato a Nicola Gratteri sulla Stampa che, insomma, ci va giù bello duro, perché si parla del ponte sullo Stretto, i giudici non siano al servizio del governo, e dice che sul ponte così lo Stato si arrende alla mafia. L'aspetto che traspare, di cui mi pare si stia parlando molto poco, dice Gratteri, è collegato alla riforma della Corte dei Conti. La nuova legge prevede la collaborazione con il potere politico ed è evidente che possa degenerare in un vero e proprio asservimento della magistratura contabile all'indirizzo di governo. Tutta colpa delle varie modifiche che impongono alla Corte dei Conti un ruolo collaborativo, trasformando il controllo da argine di legalità a servizio dell'esecutivo. Questo non va bene, lo abbiamo visto, e dovrebbe fare riflettere tutti. La criminalità organizzata, si dice sempre Gratteri, usa strumenti sofisticati senza minacce esplicite, e spesso si comincia con un reato che di mafioso all'inizio non ha nulla e che solo indagando si comprende che c'è dietro e i collegamenti. Con le limitazioni delle intercettazioni, quelle per il sequestro dei cellulari, con l'abolizione dell'abuso di ufficio, non solo è molto difficile arginare i danni, ma è anche difficile intervenire dopo. Spero di sbagliare, ma a me pare che ci sia un disegno globale per eliminare qualunque forma di controllo, rendere tutto più permeabile, con la finalità di rendere la giustizia una strana rete da pesca, incastrare i piccoli pesci e perdere i grandi pesci. Il dilemma non è fare o non fare il ponte, perché c'è il rischio di infiltrazioni mafiose. Il problema è che non abbiamo gli strumenti per prevenire e per intervenire come sarebbe necessario per contrastare l'infiltrazione mafiosa in questo come in altri casi. E questa è una resa. Queste sono le parole di Nicola Gratteri.
Sul Manifesto, un caso al volo, ve lo segnaliamo: i propal sorvegliati speciali come i mafiosi, la criminalizzazione del movimento a Torino, la questura vuole 2 anni di controlli su una studentessa per i cortei del 2025, la studentessa si chiama Sara Munnari, ha 24 anni, ovviamente del collettivo universitario autonomo di Torino, ieri mattina hanno chiesto la sorveglianza speciale, praticamente deve ha una serie di restrizioni, qualsiasi cosa fa deve informare la polizia, deve essere monitorata sempre, e di solito è qualcosa che si fa appunto con i mafiosi.
Restiamo in Italia, parliamo dei numeri della disuguaglianza. Rita Plantera ci parla del super bonus su Domani. A chi e a che cosa ha giovato il super bonus? A fronte di una spesa per le agevolazioni fiscali relative ai crediti d'imposta che supera i 190 miliardi di euro in base all'Istat del 2026, una cifra straordinaria per lo Stato, sostenuta dalle tasche della collettività. Il super bonus passerà facilmente alla storia come il pasticciaccio brutto degli anni recenti della storia repubblicana, in parte come misura in sé perché monca di alcuni accorgimenti e in parte per la gestione che ne hanno fatto gli esecutivi alternatisi a Palazzo Chigi dal 2020 ad oggi. Il superbonus, in fin dei conti, rivela essenzialmente i tratti di un grande collettore bipartisan di consensi elettorali, a riprova della maestria, della facilità con cui i partiti, compresi quelli ora al governo, lo hanno a fasi alterne prima spalleggiato e poi eventualmente maledetto. Per capire gli aspetti distributivi del superbonus, siamo andati a vedere i dati microeconomici disponibili. Una misura di cui hanno beneficiato in pochi, e poco tra quelli che hanno poco, e molto in molti tra chi vanta redditi medio-alti. Il peccato originale, a cui altri se ne sono aggiunti per scelte istituzionali e governative miopi, è stato non avere messo in un tetto all'accesso alla misura, rendendola usufruibile ai più, indipendentemente dal reddito, incapiente, basso, medio, alto o altissimo. Per cui chi in questi anni disponeva di risorse finanziarie e culturali adeguate, incluse le capacità e la disponibilità di informarsi sulle procedure di attivazione delle agevolazioni fiscali, ne ha sicuramente beneficiato, e gli altri sono rimasti al palo. Dall'esperienza del superbonus, scriveva l'UPB, UPB sarebbe l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, occorre trarre insegnamento per il disegno di future agevolazioni che dovrebbero essere selettive con riguardo sia ai beneficiari sia alle attività incentivate.
Dal Manifesto, la crisi delle persone indispensabili alle università, chi sono per far funzionare gli ospedali italiani. Nei prossimi 3 anni servono 10.000 specializzandi di area sanitaria, biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, veterinari, psicologi che lavorano in ospedale con lauree diverse da quelle in medicina, per esempio gli odontoiatri delle cliniche dentistiche, i biologi che fanno le analisi di laboratorio e così via. Il fabbisogno è di 3.530 specializzandi e in migliaia hanno superato i test annuali per frequentare la scuola di specializzazione, solo che la didattica non è mai partita, l'anno sta per finire e gli specializzandi devono ancora arrivare al primo giorno di scuola. Il Ministero dell'Università, insomma, non ha assegnato le borse di studio, dice che è colpa del Ministero della Salute che non fa i cosi, ma insomma il Ministero dell'Università è un disastro, è uno dei ministeri più pasticciati di questo governo, e il rischio adesso è che bisognerà rifare i bandi da zero e si è perso l'anno.
Parliamo invece
anche di una storia incredibile.
Beh sì, wow. In effetti sì, dall'università ci spostiamo al resto, alla scuola superiore, anche media in generale, e c'è una ricerca che sfata i luoghi comuni sui docenti. È la quarta indagine sui docenti italiani, nata dalla collaborazione tra l'Università Milano Bicocca, B for Education Foundation e Istituto IARD. Dopo le rilevazioni effettuate nel 1990, 1999 e 2008, lo scorso anno 10.000 docenti di oltre 400 plessi scolastici distribuiti sull'intero territorio hanno contribuito a scattare questa fotografia della classe docente. Quando chiediamo a chi sta dall'altra parte della cattedra di fare un bilancio del proprio lavoro, la risposta è più che positiva, spiega Gianluca Argentin, che è un docente appunto della Milano Bicocca. I docenti si rendono conto di fare un lavoro con un significato intrinseco, un lavoro che ha senso di per sé, dove si fa qualcosa di socialmente rilevante, di rilevante per il futuro, di rilevante per le prossime generazioni. L'insegnamento quindi non come un mero piano B, ma come una scelta con forti motivazioni di natura vocazionale e relazionale, accompagnata dal piacere di lavorare con i più giovani e contribuire alla diffusione del sapere. Tra le novità più rilevanti, la crescita dei cosiddetti second career teachers, cioè persone approdate all'insegnamento dopo aver maturato altre esperienze professionali, portando in aula un bagaglio di competenze e strumenti variegato e ricco di contaminazioni. Questo per così,
questo per bilanciare un po', esatto, tutte le brutte notizie che stavamo dando.
Esatto.
Però è interessante, questo dossier sarebbe da leggere in maniera un po' più complessa, perché se dentro ci sono valutazioni che sono state ripetute negli anni, forse ci dice di più sulla scuola, dei luoghi comuni. Magari lo andiamo a ripescare per una
come un approfondimento. Nel frattempo sono arrivate le 6:57, quindi è il momento dei titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra pochi minuti invece con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03, sempre martedì 16 giugno, questo è sempre presto presto. Ecco le prime pagine dei quotidiani, molti hanno Lo stesso titolo, come il Corriere della Sera, la firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, l'annuncio di Washington, mentre Israele dice non è finita, accordo siglato da Trump, Vance e Gallibaf, giù il petrolio. Anche il Messaggero apre con Iran-USA, Hormuz riapre, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian. E il Giorno, Iran-USA, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz. Trump dice lo stretto riapre venerdì, Teheran dice ma la sovranità resta nostra.
La Stampa, l'intesa regge, riapre Hormuz, se volete anche domani, Hormuz riaperto, il resto non si sa, tra USA e Iran un accordo di argilla.
Ci sono quotidiani poi che hanno invece un giudizio più critico, più forte, come il Fatto Quotidiano. Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa a Ben-Gvir, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016, ma il regime resta in piedi, Hormuz riapre, no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele. Anche Libero ha un titolo duro, fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. Anzi, è molto positivo.
Sì, illusi. Il Manifesto, farsi male, c'è Trump che firma, che legge un documento, non si sa, fa delle smorfie. L'accordo tra USA e Iran è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro, le due parti non concordano sulle gli assetti fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. Per la terza parte, Israele non c'è nessun accordo, Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni, il giudizio del Manifesto è durissimo, pace e circensi, l'accordo migliore è già una fregatura, il presidente festeggia 80 anni fra lotte sanguinolente mentre sottoscrive un'intesa peggiore e più costosa di quella di Obama, proposto come trionfo, un patto che riaprirà una rotta che era già aperta e nel migliore delle ipotesi replicherà lo status preesistente a una delle guerre più inutili di sempre. Anche il bilancio economico dei costi del Manifesto è secco, borse su, greggio giù, ma i costi della guerra resteranno a lungo. Il Fondo Monetario stima contrazioni globali della crescita e inflazione oltre il 4%, il prezzo per Teheran 1 milione di posti di lavoro e 6 punti del PIL.
Dice che farsi male è un gioco di parole con farsi, la lingua iraniana.
Sì, sì, molto ecco, fine, ecco. Fin troppo.
Le pagine interne di Repubblica, Teheran, l'ora dell'orgoglio. I generali gonfiano il petto, abbiamo sconfitto i nemici. Tra i leader politici prevale la cautela. Pezeshkian dice vedremo dai negoziati. Araghchi dice per esperienza andiamo senza sfiducia. C'è poi l'intervista di Gabriella Colarusso ad un'autrice iraniana, Mahsa Mohebali, che dice non ci sono vincitori, la repressione sarà più dura. La scrittrice tra le più amate nel suo paese, autrice del romanzo cult Tehran Girl di Bompiani, dice è scettica, temo sia un cessate il fuoco temporaneo, nel frattempo il paese è arretrato di 10 anni, non c'è nessun vincitore in questa guerra, c'è un perdente e un più perdente.
Sulla Stampa, Domenico Quirico analizza i sabotatori, da una parte Netanyahu a cui non serve una pace che non prevede l'annientamento del nemico, dall'altra parte i Pasdaran che emarginano il clero e impediscono le rivolte popolari. Insomma, ecco chi sono i sabotatori. Stampa che ci dice ancora scontri al sud del Libano, la guerra in Libano non è finita, ieri i combattimenti si sono concentrati a Nabatieh, dove Hezbollah ha rivendicato di aver respinto una colonna dell'esercito israeliano, e poi il governo libanese ha avvertito la popolazione di non tornare nei villaggi sfollati nei mesi scorsi perché c'è la guerra, ha ribadito Netanyahu, che rimarranno lì e che la libertà d'azione militare israeliana contro Hezbollah è garantita dall'accordo.
Titoli un po' più pro-Israele sul Foglio, come spesso accade, l'accordo con l'Iran è un disastro, intervista Benny Morris, per Israele è terribile, Teheran cercherà la bomba molto velocemente, gli iraniani sono stati traditi, Netanyahu rivendica di aver eliminato una minaccia immanente. E poi di Ceraza, l'editoriale, ragioni minime per non trasformare il flop di Trump in Iran in una nuova scusa per legittimare allegramente il regime degli Ayatollah.
Tempo di sminare, soprattutto molto convinto che la guerra sia ancora la soluzione. Avvenire, tempo di sminare, ovviamente Avvenire guarda il bicchiere mezzo pieno, l'accordo per la tregua regge tra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano, ai G7 i leader europei si candidano a bonificare Hormuz, ma Trump è tiepido, dice Avvenire.
Il titolo di Repubblica su questo è Europa, missione a Hormuz. Nelle pagine interne, interne si parla della missione, l'Europa in campo, si parla del vertice G7, Macron dice è una missione per Hormuz, Trump dice non serve molto aiuto. Al G7 di Evian il presidente USA annuncia venerdì riapre lo stretto senza pedaggi. Sorrisi dopo il gelo con Parigi, Emmanuel è un amico speciale, il leader francese risponde è un passo fondamentale per la pace. Oggi è anche il giorno di Zelensky al summit, Donald dice ho avuto con lui e con Putin ottime conversazioni, ora faremo qualcosa per Kiev.
Aiuto.
E poi 5 paesi e 12 navi per sminare l'area, 6 mesi di bonifiche, scrive Claudio Tito, e i volenterosi sono pronti a partire, resta il nodo dei tempi lunghi, bisognerà concordare con Teheran i termini dell'intervento.
Meloni ok alle missioni dei cacciamine, l'Italia farà parte della missione internazionale nello stretto di Hormuz, scrive Ilario Lombardo che ha inviato a Evian. Giorgia Meloni lo ha confermato con un comunicato addirittura prima di arrivare al G7. L'Italia con l'Olanda ha aderito e invierà 2 cacciamine, anzi diciamo la verità i 2 cacciamine sono già lì. Dovranno realizzarsi però 2 condizioni, cessate il fuoco duraturo e il via libera del Parlamento italiano. Ma va. Nel governo c'è la sufficiente convinzione che alla fine i partiti d'opposizione non porranno ostacoli alla messa in sicurezza del passaggio marittimo per il fondamentale per l'economia occidentale, a parte una rituale richiesta di porre la missione sotto l'ombrello dell'ONU. Ormai facciamo missioni militari ovunque nel mondo ed è rituale il fatto che chiediamo il permesso di farle. Crosetto è a Washington da ex e dal ministro della guerra e ha detto sì, facciamo lo sminamento.
Le ricadute economiche di questo accordo su Sole 24 Ore, con l'accordo USA-Iran, petrolio in caduta. Wall Street e Milano macinano record, Piazza Affari rompe anche il muro dei 52.000 punti, Brent è in picchiata con meno 5%. C'è un editoriale di Ugo Tramballi sul Medio Oriente, a parole tutti vincitori tranne Netanyahu. Sull'incontro a G7 tra Macron e Trump c'è un retroscena, Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi, poi aggiusta il tiro Emmanuel Macron è un caro amico. C'è poi una segnalazione sulla prima pagina del Sole su Gaza. Gaza a rischio di epidemie per 1,7 milioni di persone. Mancano aiuti e mezzi di prima necessità. L'estate è imminente per 1,7 milioni di persone che vivono in rifugi e tende a Gaza. Il rischio di un'epidemia è concreto. Dobbiamo prenderlo seriamente in considerazione. Lo ha denunciato la commissaria europea per la gestione delle crisi, Hadia Labib, al suo arrivo al Consiglio Esteri in Lussemburgo.
Ucraina, il messaggio di Putin ai grandi, infiamme la cantina. Cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, centrata dai raidi russi, nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. Al messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky dalla prima pagina di Avvenire.
Intanto è avviato l'iter per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, leggo Claudio Tito su Repubblica, l'Ucraina fa un passo in Europa, ieri l'Unione Europea ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova, una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. La Russia, ha avvertito il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, deve comprendere che il tempo non gioca a suo favore, è il momento di fermare la guerra e di impegnarsi seriamente ai negoziati per una pace giusta e duratura. Il primo ciclo di negoziati è quello basilare perché riguarda lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, il funzionamento delle istituzioni democratiche, la riforma della pubblica amministrazione e i criteri economici. Nonostante il giudizio positivo, l'ingresso di Kiev non tutti lo vogliono, secondo una tempistica rapida.
Segnalazioni dall'Italia, la prima viene da Domani, è panico da Vannacci, Fratelli d'Italia va in tilt, il capo di Futuro Nazionale ruba ai meloniani non solo la scena ma anche le parole d'ordine, eppure il Pantheon, la rincorsa al generale fa deragliare il ministro Nordio che esalta il codice Rocco firmato da Mussolini, niente meno. Sempre su Domani, se il generale è il più woke tra i wokisti, Nadia Urbinati scrive un pezzo molto gustoso, sia ai diritti ma solo ai nostri. La competizione a destra si gioca su miti nazionalistici e illiberali ereditati dal lungo corso della cultura reazionaria anti-illuminista.
Il giornale invece parla della patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, insomma le bolla come il campo largo delle tasse. La verità, scoppia la concertopoli del PD, la Salis fa ballare la casta e gli amici. Insomma, per degli eventi musicali il TAR ha ordinato alla giunta di Genova di rifare la gara, insomma, per i concerti. Un ottimo titolo di apertura.
7:14.
È il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.